Ci sarebbe realmente da scoraggiarsi, guardando la situazione della Chiesa, almeno dal punto di vista più apparente. Ecco, quello che noi stiamo dicendo è una realtà nella dimensione spirituale, ma purtroppo, così, nella gran parte dei casi non è lo stesso in quello che è l'apparenza delle cose. Vediamo che mentre delle persone da una parte stanno cominciando a scoprire questa unità, questo amore, noi crediamo che saranno sempre di più perché questa è la volontà dello Spirito Santo, la volontà di Dio, e allora però dall'altra parte vediamo altri che si irrigidiscono, che si chiudono in se stessi, che sono sempre più chiusi. Però tutto questo, quello che dovrebbe incoraggiarci è il fatto di sapere che è proprio lo Spirito Santo che sta lavorando per farci raggiungere questa unità, spogliandoci da tutti quei pregiudizi, diffidenze, paure che tanto ci ostacolano. Come a dire, non è qualche cosa che io e tu possiamo portare avanti, se no sarebbe sicuramente un fallimento, ma è qualche cosa alla quale io e tu forse questa mattina siamo sensibili, perché stiamo ascoltando quello che lo Spirito Santo sta cercando di dire alla Chiesa, stiamo ascoltando questo desiderio di unità espresso dal Padre nostro che è nei cieli, stiamo ascoltando, stiamo sintonizzandoci con questa volontà di amore, di unità che lo Spirito Santo sta portando avanti, e allora in qualche modo ci sentiamo coinvolti in questo. Non è qualche cosa che possiamo portare noi, ma quello che ci incoraggia questa mattina è sapere che l'iniziativa l'ha presa lo Spirito Santo, è Lui che sta parlando al tuo cuore, è Lui che sta parlando al mio cuore. Io certamente non avrei mai potuto uscire fuori da me un tal desiderio, con la mia natura egoistica, orgogliosa, eccetera, eccetera. E quindi è un desiderio che lo Spirito Santo sta generando nei nostri cuori. Nessuno umanamente, credo, potrebbe intravedere, intendere, immaginare, pensare non solo ad un'armonia personale e tantomeno un'armonia interpersonale e interconfessionale. Cioè nessuno di noi umanamente potrebbe riuscire a pensare, vedere queste cose. Ma anche se non le possiamo vedere, pensare, immaginare, sapete, proprio le cose che occhio non ha mai visto e che orecchio non ha mai udito e che non sono mai salite nella mente dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che amano, che lo amano. E allora anche se questa mattina è inimmaginabile, impensabile, incredibile poter vedere, poter perseguire questo risultato di amore, di unità, in realtà Dio ce lo ha già donato, e quelle cose che sono incredibili e impensabili, Dio ci chiede invece di cominciarle a prendere sul serio, di cominciare a crederle, di cominciarle a sperare, di cominciare realmente a pensare che si potranno realizzare, anche se l'apparenza ci parla di tutto il contrario. E l'apparenza sta mostrando qualche cosa di tremendo, ma io credo che questo edificio di amore sarà edificato sulle ceneri di tutti i fallimenti di gruppo istituzionali, di persone che cercavano di stare assieme nello stesso gruppo, che sì, facevano un lavaggio forse di cervello per cercare di stare uniti, ma che stanno scoppiando tra di loro nell'ambito di tanti gruppi, di tante denominazioni, di tante confessioni, ma per i quali, per le quali persone Dio ha già preparato un'unità più forte, senza bisogno che vadano in altri gruppi, senza bisogno che facciano le stesse esperienze negative in altri settori, ma Dio ha già preparato un progetto di unità, un progetto di amore. E quindi non meravigliamoci che quello che vedremo all'esterno da una parte sarà il crollo, gruppi che saranno gli uni contro gli altri, persone che avevano camminato fino a quel momento assieme, che si metteranno l'uno contro l'altro, faranno due gruppi diversi, tre gruppi, si separeranno, si sparleranno. Tutto questo sta manifestando quello che ancora non è l'unità in Cristo, ma sulle ceneri di queste unità umane sorgerà realmente l'unità dell'amore di Cristo e della Chiesa. Questo lo Spirito Santo lo sta perseguendo e ci farà vedere queste cose incredibili, impensabili, ma le potremo sperimentare assieme. Ma leggiamo un attimo come in questo ci entra proprio lo Spirito Santo. Leggiamo in Prima Corinzi. Sì, abbiamo molto letto da Corinzi, una lettera ricchissima, forse proprio perché erano così agitati tra di loro, è la lettera che ci parla di più dell'unità, dell'amore. La chiesa di Corinto erano cani e gatti un poco, e allora lì dove c'era apparentemente questa crisi, la rivelazione della parola di Dio ci parla ancora di più dell'amore, dell'unità che abbiamo in Cristo. In Prima Corinzi, capitolo 2, verso 12. Allora Dio ci ha donato queste cose meravigliose, le ha messe, abbiamo detto, nel nostro cuore, dono singolo, personale, ci ha collegati in un corpo meraviglioso insieme. Ma come facciamo a scoprire queste cose? Come facciamo a capire queste cose? Perché non si vede questa armonia dentro di te, non si vede questa unità tra le membra di questo corpo meraviglioso che è la Chiesa. Come facciamo allora a scoprirle? Come facciamo ad entrarci dentro? È scritto al verso 12: ora noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Alleluia! Qua ci vuole un grazie, Signore. Grazie perché il tuo Spirito è venuto nella nostra vita, perché senza lo Spirito Santo non avremmo conosciuto altro che le nostre barriere, i nostri limiti, il nostro egoismo, i nostri meccanismi di difesa, ma non avremmo mai conosciuto questa gloria meravigliosa che tu hai messo nei nostri cuori. Lo Spirito Santo è venuto nella tua vita e Lui si sta prendendo in carico di rivelarti, se tu vuoi, questa armonia meravigliosa interna e questa unità di gruppo. Allora lo Spirito Santo è Lui che Dio ti ha dato affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. E qua voglio aprire una brevissima parentesi. Tante persone magari sono in crisi o pensano che avere confidenza con lo Spirito Santo quasi può essere una perdita di tempo o può essere uno sfogo mistico. Dice: ma che state a lodare, a cantare, a gioire nello Spirito Santo? Come se questo fosse al di fuori invece di una rivelazione che poi dallo Spirito Santo possiamo avere per conoscere pace, amore, gioia, non per sfogarci, ma per conoscere, per entrare in confidenza con l'unica persona, la terza persona della Trinità, ospite d'onore nella nostra vita, che ci può finalmente prendere per mano e accompagnare in una bella passeggiata nella terra promessa interiore, dove noi purtroppo non ci arriviamo perché ci fermiamo sempre nel deserto dei nostri pensieri e delle nostre teorie. Ma lo Spirito Santo, se ci lasceremo accompagnare, Lui ci dirà: vieni figlio mio, vieni, ti faccio vedere un posto. Dice: ma dove andiamo? Dove andiamo? Tu dici: andiamo in America? No, in America non hai niente da vedere. Andiamo in Egitto? No, tanto meno. Andiamo a Gerusalemme? Sì, forse per vedere i posti dove Gesù è stato, ha fatto qualcosa, sì, ma non ti voglio portare neanche là. Ma dove dobbiamo andare? Andiamo in quel gruppo, in quell'altro gruppo? Non ti preoccupare, non è questo l'importante. Ma allora dove dobbiamo andare? Devo accompagnarti lì dove il regno di Dio è stato messo dentro di te. Lo Spirito Santo vuole accompagnarti là, vuole portarti a scoprire questa armonia, questa pace, questa giustizia. Ed è importante, sapete, come principio di guarigione. Gesù una volta disse: beati gli affamati, gli assetati di giustizia, perché saranno saziati. Ma qualcuno di voi oggi potrebbe dire: ma quale saziati? Qua siamo sempre affamati, qua ci perseguitano di più, non ci comprendono, non ci amano, ci prendono in giro. Quando? Dove sei saziato? Dio per ora vuole che ti sazi con il cibo che ha messo dentro di te, con quella giustizia caratteristica del regno di Dio dentro di te, dove tutto già è armonico, non stare sempre a pensare che potrai farti giustizia. Ci sarà un tempo nella manifestazione della gloria di Dio in cui Gesù regnerà sulla terra, allora la giustizia sicuramente sarà amministrata, sicuramente. Ma in questo momento la giustizia più reale, più perfetta, si trova solamente nel regno di Dio dentro di te. Lì puoi trovare veramente questa completezza, lì puoi trovare una guarigione per le tue amarezze e per le tue rivendicazioni, perché dice: ma sempre tutti con me, ma qua, ma là, ma destra, ma signore, ma perché non cambi quella testa di quello, perché non cambi la testa degli altri? E lì sempre a lamentarti per l'ingiustizia, è un'ingiustizia però, e il Signore dice: ma è una giustizia quella che ho messo in te. È lì che hai bisogno di trovare energia, è lì che hai bisogno di trovare forza nuovamente per camminare. E allora la confidenza con lo Spirito Santo non diventa più uno sfogo pentecostale, carismatico, come lo volete chiamare, ma diventa una comunione intima con la terza persona della Trinità, che è desiderosa di mostrarti il luogo dove veramente puoi trovare quello che ti serve per affrontare poi la vita di ogni giorno, non per sfuggire, ma per affrontare, che ti mostra dove trovare questi pezzi di ricambio meravigliosi, nuovi, da sostituire con quelli del tuo motore mentale che non ne vuole più di salire, non ce la fa più. Ma Dio a noi le ha rivelate, queste cose, attraverso lo Spirito Santo. E noi ne parliamo, continua questo versetto, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Verso 14. Ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sembrano pazzia. Allora, se noi dovessimo andare sulla logica naturale, dopo quello che abbiamo detto in questi giorni, dovremmo dire: ma è pazzesco, non è possibile, è incredibile, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, gli sembrano pazzia. E umanamente ci sembra pazzia poter vivere questo amore, questa unità, è una cosa pazzesca secondo la logica umana, perché va contro tutti i compartimenti stagni che si sono creati. Ma com'è possibile? Non potranno mai essere distrutti, sono troppo, c'è una logica storica, ci sono tanti interessi, c'è tutto quello che volete dietro, c'è l'egoismo umano, c'è... L'uomo naturale non riceve, non può credere in queste meraviglie fatte da Dio, ma noi in qualche modo siamo diventati soprannaturali, anche se siamo nelle mani di Dio e tra i piedi degli uomini, siamo in qualche modo, sentivo ieri Suor Ancilla, i luoghi celesti sono scesi in noi, noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, ma la cosa più bella è che i luoghi celesti si sono seduti con noi, alleluia, e allora in questi luoghi Dio ti invita a permanerci un po' di più e a credere che lì puoi trovare la radice, la spinta per andare avanti, ma l'uomo naturale non può ricevere perché gli sono pazzia queste cose, non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Ma noi vogliamo realmente aprire gli occhi su queste realtà invisibili, avvicinarci allo Spirito Santo, lasciarci guidare da Lui alla scoperta di questa verità che ci fa liberi di amare. Allora dice: cioè, liberi. Libertà d'amore, di servizio. Questa è la vera libertà. Il non essere condizionati da quelle spinte, ricordate ieri, gelosie, contese, invidie, che dominano nella nostra mente. Tante volte pensiamo che libertà è al contrario. Oh Signore, lasciami libero che gli do un pugno. Finalmente posso essere libero di fargli vedere chi sono io, di dargli veramente il pan per focaccia, di rendergli tutto quello che mi ha fatto. Signore, dammi questa libertà, me la devo levare questa libertà. E in realtà te la levi questa libertà, non l'acquisti. Libertà, fratelli, è libertà di essere santi. È libertà di esprimere quello che Dio ha messo in noi senza i condizionamenti di quegli atteggiamenti negativi che abbiamo descritto ieri, che tante volte ci frenano, ci impediscono. Tante volte È come se essere liberi è proprio esprimere le inclinazioni, le spinte di questa nuova natura, dove c'è lo spirito, c'è la vera libertà. E tante volte è strano, noi obbediamo più alle nostre spinte negative che obbedire all'amore di Dio che è in noi. Guardate che l'obbedienza nel nuovo patto, non possiamo approfondire questo argomento, ma non è più l'obbedienza a qualcosa di esterno, a una legge che dice devi amare. Allora tu col sorriso sulle labbra, con l'ulcera che ti sta perforando, ci si devo amare. E poi intanto ti si perfora lo stomaco, poi vai in depressione, poi cioè, ma devo amare, perché questa è la legge. Devo? No! Non è più così nel nuovo patto. Questa potenzialità Dio l'ha messa in te. E lo Spirito Santo sta cercando di farti vedere che dentro di te, persona umanamente incapace di amare perfino se stessa, Dio ha messo una potenza di amore molto più grande, molto più forte, c'è. E lo Spirito Santo illumina questa presenza. Perché, facciamo un esempio, quando magari lodiamo, quando siamo veramente in contatto con Dio, sentiamo di più questa presenza di amore. È come se lo Spirito Santo ce la fa vedere e ci dice, ma guarda che tu puoi amare anche quella sorella antipatica. Io? Ma se non la posso soffrire? Sì, la puoi amare. E allora lì lo Spirito Santo ti rivela questi pezzi nuovi, queste inclinazioni del tuo cuore nuovo, del tuo spirito, e ti dice poi obbedisci a questo amore che io ho messo dentro di te. E allora lì siamo liberi poi, liberi di obbedire, ma in fondo è obbedire a noi stessi, non è un'obbedienza a qualcun altro, ma è obbedire alla nostra vera identità, che è un'identità meravigliosa, obbedire all'amore che è in te. Ma tante volte, sapete, noi facciamo al contrario. Quando viene un pensiero brutto, obbediamo subito. C'è una parolaccia, zazza. Quando viene un desiderio di amore nei confronti degli altri, ci aspettiamo che può essere che ci passa. Proprio agiamo con la ottica completa. No, stai tranquillo che poi ti passerà, vedrai che poi non ti conviene amare. Non fare subito se ti viene un atto di amore. Pensaci tre volte prima di amare. E non pensare mai invece prima di colpire. Abbiamo quest'ottica tante volte. Ma lo Spirito Santo vuole insegnarci proprio ad avere una rivoluzione nella nostra vita in tal senso. Lo Spirito Santo ci sta conducendo alla scoperta di una verità che ci fa liberi di amare. Una verità talvolta difficile da comprendere. È difficile, fratelli, perché è secondo un altro standard. Ieri lo accennavamo. Perché appartiene a una logica di un altro regno dove il più grande non è chi comanda, ma chi serve. Ecco perché è difficile. Gesù una volta lo disse, lo leggiamo velocemente in Giovanni, al capitolo 16. verso 12, dice così, parlava ai suoi discepoli, erano stati con lui, aveva cercato di comunicare tante cose a questi discepoli, non sempre c'era riuscito. Lui parlava di una cosa, sembrava che avessero capito tutti e poi invece non aveva capito nessuno. Molte cose ho ancora da dirvi. Immagini i discepoli, mamma mia, ce ne ha dette già tante. Non abbiamo capito niente, ce ne deve dire ancora. Ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito. E vi annunzierà le cose a venire. Egli vi guiderà in tutta la verità. È quello che abbiamo sottolineato in questo contesto in cui ci siamo incontrati. Non è stata una verità teologica che ha la sua importanza, ma è stata la verità della opera di Dio in noi. Non è stato un discorso sull'esegesi della parola di Dio, ma sulla parola vivente che è stata piantata in noi e che può salvare pure le menti nostre. Abbiamo parlato di qualche cosa che è più che una lettera scritta, dove ognuno si accosta con i propri modi di vedere e pensieri e rischia di fare dire tutte le cose che vuole. Tant'è vero che questo libro meraviglioso è rischiato di divenire il libro più di contestazione, di odio, di divisione, mentre è una lettera di amore, è una lettera di unità, perché ognuno di noi gli fa dire quello che vuole. Ma stiamo parlando non quindi di una verità da interpretare, ma stiamo parlando di Cristo per ora, verità in noi. E questa parola ci aiuta solamente se ci aiuta a scoprire questa verità che diventa vita, se no diventa lettera morta, teoria. Conosciamo tutto a memoria, ma non viviamo la potenza di pace, di amore, di gioia che Cristo ha piantato in noi e che fanno parte della nostra nuova identità. Allora lo Spirito Santo non ci vuole dare chissà tante volte rivelazioni incredibili sul sesso degli angeli o su... Queste sono meno importanti, hanno la loro importanza, possiamo, ma ci vuole rivelare soprattutto quelle realtà che ci servono per vivere una vita cristiana vittoriosa. E qual è questo? Se noi parliamo di vittoria pensiamo subito, allora lo Spirito Santo mi deve dare 3 pistole, così appena qualcuno mi fa uno sgarbo sparo, faccio fuori. Spirito Santo, oppure mi deve fare diventare un Superman, così appena qualcuno mi la disturba lo soffio via, lo faccio sfuggire, lo distruggo, lo annullo. E tante volte rischiamo pure invece di collaborare con lo Spirito Santo, di cominciare noi a dare ordine allo Spirito Santo che diventa il nostro schiavetto. Diciamo, Spirito Santo fai questo, fai quello. E là è pericoloso perché spesso non è lo Spirito Santo a questo punto che ci ascolta, perché lui vuole essere ascoltato da noi. Non vuole essere comandato, vuole lui darci delle indicazioni, vuole lui guidarci. È pericoloso quando invece siamo noi che cominciamo a comandare altri, Spirito Santo, angeli o non so chi, per cercare di metterli al nostro servizio. Vero è che sono al nostro servizio, ma in un senso diverso di quello che noi pensiamo come un discorso di potere. Ma lo Spirito Santo ci vuole rivelare non armi carnali, pistole, spade. In fondo anche al tempo di Gesù lo stesso apostolo Pietro si postava la spada e ogni tanto tagliava qualche orecchio, oppure ogni tanto voleva fare scendere fuoco dal cielo qualcun altro quando gli altri non erano d'accordo. Li consumiamo, Signore, facciamo scendere fuoco dal cielo su questi maledetti samaritani che non ti vogliono accettare, li distruggiamo in un colpo. Non era questa, e Gesù ogni volta doveva sorridere compatendoli, dicendo: ma cosa hanno compreso questi miei discepoli dell'amore? Cosa hanno compreso di quello che io sto venendo a portare? Allora dicevo, spesso questa verità è difficile da comprendere, perché Dio ci ha dato armi diverse da quelle umane. In senso umano è forte chi domina, chi prevarica, chi si fa ascoltare con la forza. In senso spirituale è forte chi ama. Mamma mia, siamo tutti deboli allora. È forte chi ama, è lo Spirito Santo, chi ha pace, chi ha gioia, è forte. Lo Spirito Santo sta cercando di rivelarti queste realtà. Perché se tu puoi vivere queste realtà, mio fratello, mia sorella, tu vincerai, tu combatterai il buon combattimento, non il cattivo combattimento, secondo delle regole che non sono quelle dei match che si combattono nel cielo. Noi in tante volte invece siamo colpi bassi nel combattimento umano, ma Dio ci ha dato un combattimento che è un buon combattimento, ci ha dato delle armi che non sono carnali ma sono spirituali e che hanno la potenza di distruggere non i fratelli, non il prossimo, ma tutti quei ragionamenti, quegli atteggiamenti negativi, quelle negatività che vorrebbero imprigionare il tuo spirito. Quella negatività che c'è nella tua mente, lì le armi che Dio ci ha dato sono per distruggere le nostre gelosie, le nostre invidie, i nostri risentimenti, i nostri settarismi. Sono queste le armi. Speriamo che qualcuno le vuole prendere queste armi. Dio si augura che noi le possiamo prendere tutti per combattere un buon combattimento. Una logica diversa, quella del regno di Dio. E ieri lo abbiamo espresso proprio nella figura di Gesù, che proprio lì prima di morire, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine e gli lavò i piedi pure. Non solo non era stato compreso, non solo non lo avevano seguito, l'avevano lasciato solo, ma l'espressione massima dell'amore. Nel momento di incomprensione più grande aumenta l'amore, non diminuisce. È strano, e così Dio lo vuole sviluppare nella tua vita. Proprio nel momento in cui sembra che ci sono le delusioni più grandi, io so che molti di voi state attraversando dei momenti difficili di delusione. Non so se questa delusione riguarda un marito, una moglie, un responsabile di comunità, di chiesa, un parroco, non so che cos'è, una delusione enorme in cui magari pensate che non potete andare avanti, siete stati troppo delusi, siete troppo amareggiati. Ma io vi dico che se voi riuscite in questo momento a cogliere la potenza dello Spirito Santo che sta illuminando queste risorse meravigliose in voi, questa situazione si trasformerà in un salto di amore ancora più grande in avanti. E quello che Dio si aspetta da voi è questo: non che trovate delle giustificazioni per non amare più, ma che trovate un'energia più grande che Lui ha messo in voi per amare di più, per amare di più. Di più, fratelli, sorelle, lì la crescita è reale. Andiamo verso la conclusione. Imparare ad essere sensibili allo Spirito Santo ci aiuta non soltanto a vedere i pezzi che non vanno, quelli tante volte li vediamo. Credo che chi ha una coscienza sensibile si accorge quando la gelosia è troppo forte, quando l'invidia viene fuori, quando ci sono tanti sentimenti negativi che vorrebbero condizionarci, impedirci di essere liberi. Credo che le persone più sensibili se ne accorgono, ma se non se ne accorgono, lo Spirito Santo ti aiuterà a capire meglio quali sono i guasti della tua mente, non del tuo spirito, perché il tuo spirito è meravigliosamente perfetto, ma della tua mente. Ti aiuterà a identificare i pezzi che non vanno. Ma a questo ci arriva anche la coscienza umana, a questo ci può arrivare pure la psicologia. Ma non basta vedere il guasto, non basta identificare il pezzo che non va, è più importante scoprire il pezzo nuovo che Dio ha preparato dentro di te già, perché venga sostituito al pezzo vecchio. Non possiamo montare un pezzo nuovo sopra un pezzo vecchio, abbiamo bisogno di vedere il vecchio, levare il vecchio e metterci quello nuovo. E allora abbiamo bisogno così di spogliarci gradualmente di questi atteggiamenti carnali, di queste concupiscenze carnali, di queste spinte, e soprattutto rivestire questi abiti nuovi, meravigliosi, che Dio ha messo in un guardaroba bellissimo dentro di noi e che li possiamo indossare, anche se sembrano fuori moda. L'abito della dolcezza, ma chi lo usa più? L'abito dell'amore, ma solamente per gli stupidi. L'abito della pazienza, per persone extraterrestri, non per quelli di questa terra. Questi abiti sono fuori moda per il secolo in cui viviamo, ma per Dio c'è una moda che non finirà mai. E io non credo che tu voglia adeguarti alla moda umana, ma che voglia realmente essere abilitato ad essere qualcuno che vive secondo degli standard eterni. Dicevo, imparare a essere sensibile allo Spirito Santo ci aiuterà non solo a identificare i pezzi guasti del nostro motore mentale che ci impediscono di superare le salite, mi piace sempre questo esempio, ma soprattutto ci mostra i pezzi nuovi perché possiamo nuovamente cominciare a fare accelerare il nostro motore. Cosa significa, fratelli? Significa che se ci troviamo di fronte a delle salite, queste salite metteranno in evidenza l'efficienza dei nostri motori mentali. E se il motore mentale c'ha i pezzi che non funzionano, c'ha pezzi di gelosia, pezzi di settarismo, pezzi di invidia, pezzi di risentimento, di amarezza, di odio, appena comincerai la salita dell'amore, mamma mia, il motore comincerà a perdere colpi, comincerai ad avere grosse difficoltà, comincerai realmente a renderti conto: ma come faccio a sopportare? Non ce la faccio. Cerco di fare questa salita, non mi riesce, come faccio? I più furbi cambiano strada e vanno in discesa. Furbi si fa per dire. E per andare in discesa non c'è bisogno di motore, basta lasciarsi andare senza freni, poi magari si prende pure qualche palo, si resta secchi lì. Altri invece si fermano, esausti, e dicono: no, questa salita è troppo difficile per me, non potrò mai superare, non potrò mai sopportare mia moglie, non potrò mai sopportare mio marito, non potrò mai sopportare quel fratello di una comunità diversa, non potrò mai sopportare questo fratello invece della mia comunità, che lo vedo più spesso, quindi è più insopportabile ancora. Non potrò, non potrò. E lì magari si rinuncia a fare la salita dell'amore e si comincia a girare intorno, si entra nel formalismo, si pensa che si ama, in realtà non si cambiano i pezzi di questo motore. Si fa finta che uno sia aggiustato il motore, però in realtà la salita non si fa più. Si va non in discesa, quello forse era la soluzione più estremistica, dice vado in discesa, ma si va in giro, si va intorno, si gira intorno all'ostacolo, si gira, passano gli anni e l'ostacolo rimane sempre là. Appena un momento uno lo vede che è difficile, no, dice meglio girare così, meglio entrare in una pace formale, mentre meglio così, sopportarsi non comunicando, piuttosto che rischiare di dover cambiare qualche pezzo nel motore, perché di solito pensiamo che i pezzi rotti sono sempre degli altri, mentre tante volte sono proprio i nostri che non funzionano. E allora questa è un'altra strategia. C'è purtroppo anche chi ci fonde, ed è la persona che vuole salire a tutti i costi, però non si rende conto che per salire ha bisogno di sostituire i pezzi. E se voi provate ad accelerare un motore che non funziona in salita, accelerate, 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 poi comincia a uscire fumo, poi prende pure fuoco e poi potete esplodere con tutta la vostra macchina. E tanti credenti molto sensibili, molto motivati ad arrivare, vogliono arrivare all'amore, ma non stanno capendo che non basta solamente volere, bisogna anche credere, bisogna ricevere veramente questa potenza da Dio, bisogna realmente scoprire questi pezzi nuovi di ricambio da sostituire, perché se no hai voglia di accelerare, fonderai solamente, non servirai poi, una volta che sei là fumante e fuso, dovrà venirti a prendere qualcuno e portarti allo sfascio. È meglio magari essere ancora in una condizione di essere riparato piuttosto che essere sfasciato completo. Altri invece si vogliono forse fare trainare da un qualche carro attrezzi, da un fratello spirituale che li prenda a rimorchio e tiri sempre lui, ma non è neanche possibile. Ma noi di quale tipo di persone vogliamo essere questa mattina? Vogliamo essere di quelli che si tirano indietro e dicono meglio la discesa, così sono libero di distruggere, libero di distruggermi e di distruggere gli altri. Vogliamo essere di quelli formali che continuano a dire pace, pace, mentre la pace non c'è, continuano a frequentare le messe, i culti, così, pace, pace, però, ma quale pace? Vogliamo essere di questi? Vogliamo essere di quelli che fondono perché accelerano, accelerano fino al punto da scoppiare? Non serve neanche a questo. Vogliamo essere di quelli che sono là aspettando un carro attrezzi che li venga a rimorchiare e poi dice no, tira tu che io solamente vengo rimorchiato. Troppo comodo. Finirai per distruggere pure quello che ti rimorchia, perché a un certo punto non ce la farà più a rimorchiarti. Vogliamo essere di quelli che hanno fede per salvare, cioè per estendere la propria salvezza dallo spirito alla propria anima, per salvare la propria anima, cioè per mettere questi pezzi di ricambio nuovi che Dio ha messo dentro il nostro cuore, sostituirli a quelli che non funzionano. E se stai facendo delle salite e si stanno rivelando dei pezzi che non vanno, lo Spirito Santo ti sta dicendo: guarda che io c'ho il pezzo nuovo ed è dentro di te. E dice un carburatore nuovo, bellissimo, così proprio potrò miscelare bene. Una energia nuova pronta per farti affrontare le salite ed andare avanti. Allora ritorniamo ad accelerare questa mattina e scopriamo che essere sensibili allo Spirito Santo è qualcosa che ci guida realmente a scoprire questi pezzi di ricambio, e allora lo Spirito Santo ci guiderà ai tesori della grazia riposti nel nostro spirito. State attenti, l'ultimo versetto leggiamo. Lo Spirito Santo ci guiderà ai tesori della grazia riposti nel nostro spirito, pezzi nuovi di ricambio, meravigliosi, pronti a essere usati per riprendere il cammino in salita. La consapevolezza di questi pezzi di ricambio che sono in te genererà gratitudine, perché è come quando uno che non sa dove trovare la soluzione, Dio gli dice: ma guarda che la soluzione è dentro di te, dentro di me, Sì, proprio dentro di te. E poi che cosa ancora? La gratitudine genererà lode. E la lode, e leggiamo quest'ultimo versetto, in Isaia, capitolo 57. Ed entriamo nella preghiera di guarigione. L'avete preso? Al verso 18. Lo Spirito Santo parla attraverso il profeta Isaia e parla della volontà di Dio per le nostre vite questa mattina. Io ho veduto le sue vie e lo guarirò. Lo guiderò. Alleluia, questo è ancora più importante. E ridarò le mie consolazioni a lui e a quelli dei suoi che sono afflitti. E tutto questo nella versione originale continua, facendo scorrere la lode che esce dalle labbra. Cioè, Dio opererà, Dio consolerà, Dio guiderà, Dio rivelerà qualche cosa alla tua vita in questo momento, farà dei miracoli, ma non attraverso il fatto che noi dobbiamo convincere Lui a farlo, perché Lui è convinto dell'amore che ha per noi, è convinto della sua potenza di misericordia, è convinto di tutte le benedizioni e di tutte le potenze che Dio ci ha dato in Cristo Gesù, ma attraverso la nostra gratitudine e la nostra lode, queste realtà diventeranno molto evidenti e noi stessi potremo attraverso la nostra fiducia, fede, prenderle per noi, perché sono già qualche cosa che Dio ci ha dato. È qualche cosa che Dio già ha fatto. Non si tratta di convincere questa mattina Dio ad essere misericordioso, non si tratta di convincere Dio ad avere pietà di noi, Lui ha pietà, Lui ha amore, ma abbiamo bisogno di avere una fiducia più grande, una fede che ci permetta di scoprire quello che ci serve per essere più che vincitori in virtù di Gesù che ci ha amato. Amen. Allora vogliamo un attimo ora essere in un'attitudine di preghiera, lo siamo stati in qualche modo perché non c'è un momento in realtà di pregare, tutta la nostra vita, pur nelle varie manifestazioni, può essere un contatto con Dio, questo è importante che lo scopriamo. La preghiera non è un modo per piegare Dio, ma è la consapevolezza di un rapporto. Cioè, man mano che scopri questo rapporto con Dio, ti viene di parlargli, di confidare in Lui, di avere fiducia, indipendentemente da quanto ci parli. Ci sono persone che si parlano tutta la giornata, ma non hanno fiducia l'uno nell'altro. Non so se tante volte succede tra marito e moglie, ah, questo così, tu così, facciamo così, decidiamo, prendiamo questa decisione, facciamo. Però poi in realtà, nonostante si parla completamente e continuamente, si rimane ognuno con una sfiducia nell'altro. Con Dio non deve essere così. La preghiera nasce da una consapevolezza di un rapporto. Più scopriamo questo rapporto che ci lega a Lui, più verranno delle parole, ma più anche non ci sarà bisogno delle parole tante volte. Sembra strano. Perché? Perché questo rapporto si continua nel mentre che camminiamo, si continua nel mentre che andiamo al lavoro, si continua, non è a compartimenti stagni, ma Dio continua a essere tuo padre in ogni circostanza della tua vita, non solamente quando ti senti perduto, non ce la puoi fare più, allora come ultima risorsa ti ricordi che c'è anche Dio. No, ogni momento, anche nei tuoi problemi più semplici, più pratici, Lui è lì, lo Spirito Santo, per sostenerti e per sollevarti. E ora ci solleviamo in piedi.